Radioattività.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
L'amministratore delegato di Consip Luigi Marroni vide Tiziano Renzi l'anno scorso a Firenze in un incontro riservato. Il padre dell'allora presidente del Consiglio gli chiese di accontentare Carlo Russo, l'imprenditore di Scandicci molto legato a Tiziano Renzi e suo coindagato nell'indagine che ieri ha portato all'arresto per corruzione dell'imprenditore napoletano Alfredo Romeo. Il verbale del lungo colloquio di Marroni con i magistrati di Napoli una settimana prima di Natale nella caserma dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente è sull'Espresso Online, nell'anticipazione del servizio del settimanale che esce domenica con altre rivelazioni. Marroni ha parlato anche di forti pressioni subite da Russo e condite da minacce affinché intervenisse per conto di Tiziano Renzi e di Denis Verdini sui commissari della gara FM4 da 2 miliardi e 700 milioni, il cui primo lotto, il più ricco, fu vinto dai francesi di Cofeli, sponsorizzati proprio da Verdini. Russo e Renzi avevano aspettative ben precise, ha detto Marroni. Mi dissero che erano arbitri del mio destino professionale. L'interrogatorio di Russo non è ancora in programma, ma domani arriva dai magistrati di Roma, Palazzi e Jelo Tiziano Renzi. Per raggiungere i vertici di Consip, Alfredo Romeo gli avrebbe promesso denaro. Il padre dell'ex premier nega ogni addebito e smentisce Alfredo Mazzei, il commercialista napoletano un tempo vicino al figlio, che ha raccontato a Repubblica di un segretissimo vertice in una trattoria romana senza pretese tra Tiziano Renzi, Carlo Russo e Alfredo Romeo.
Venerdì 3 marzo, 16:34 minuti, sono solo canzonette, Edoardo Bennato.
E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, e chi non ci credeva era un pirata.
Questo è il servizio del TG La 7 di ieri. Buon pomeriggio Trieste, io sono Marco Vitrotti e benvenuti al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste sulla radio di Trieste, Radioattività 97.5, 97.9. Do il benvenuto al mio collega Mattia Assandri. Ciao Mattia.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Come va? Tutto a posto?
Ma tutto bene, dai, è venerdì.
Insomma, è la prima settimana in cui sei per tutta la settimana qui in studio, è bellissimo.
Incredibile.
È bello.
Sì, sì, dai, ci prepariamo a un weekend intenso.
Quindi. Ci prepariamo a un weekend intenso, ma prima del weekend parliamo ovviamente dell'inchiesta Consip che continua in questo momento qua a sconvolgere l'Italia. La bufera sullo scandalo Consip continua e anche si allarga. Oggi verrà sentito dai giudici Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, per accertare il suo eventuale coinvolgimento nella faccenda appalti nella pubblica amministrazione, per il quale l'imprenditore Alfredo Romeo, ricordiamo, è già finito in carcere. La l'amministratore delegato di Consip Luigi Marroni è personaggio di rilievo nella questione. Direttore dell'ASL di Firenze, è stato chiamato nel 2015 dal governo di Matteo Renzi a capo della centrale unica degli acquisti della pubblica amministrazione. Marroni è stato quello che ha puntato il dito su Tiziano Renzi e in un'inchiesta che verrà pubblicata, come abbiamo sentito, domenica sull'Espresso, si testimonia di un interrogatorio avvenuto il 20 dicembre scorso, in cui l'amministratore delegato di Consip racconta di un ricatto vero e proprio subito da Carlo Russo, vicinissimo a Tiziano Renzi. Marroni parla addirittura di pesanti richieste di intervento nelle commissioni di gara per gli appalti per favorire una società invece di un'altra.
Io di risposte non ne ho.
Bennato di risposte non ne ha, però io invece da te pretendo una risposta, caro Mattia. È un coinvolgimento trasversale che tocca soprattutto il PD, ma approda anche alla vecchia Alleanza Nazionale, no? È un sistema che favoriva destra e sinistra. Ti chiedo, per evitare magari scossoni a livello generale, ti chiedo.
Ma che favoriva, secondo un'ipotesi investigativa, perché sai che noi ci andiamo sempre coi piedi di piombo.
Sì.
E quindi sì, effettivamente è una questione che si sta allargando in maniera rilevante ogni giorno di più, veramente a macchia d'olio, e ogni giorno crescerà ancora, continua a crescere. Credo che l'interrogatorio in questo momento di Tiziano Renzi sia in corso, se non sbaglio.
Proprio in queste ore qua dovrebbe essere.
Sì, in queste ore dovrebbe essere proprio... Credo che sia cominciato un'oretta fa.
Più. Mi sa che ne parleremo ancora lunedì, tra una cosa e l'altra. Mi sa.
Ma credo di sì, anche perché poi vedremo se ci sarà qualche anticipazione su quello che è uscito durante questo in corso. Anche se credo onestamente che i magistrati saranno molto attenti a evitare fughe di notizie.
No, era comunque abbastanza trasversale, molto bipartisan come cosa, no? Va ad influire sia il PD che l'ex oramai Alleanza Nazionale.
Effettivamente sì, così pare. Comunque sì, è una vicenda che ha dei contorni che si stanno allargando in maniera preoccupante.
Nelle testimonianze si parla di incontri riservati con il padre di Renzi, obiettivi da raggiungere da parte di Dennis Verdini e Tiziano Renzi. Verdini, che ricordiamo proprio ieri, è stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta e truffa anche ai danni dello Stato per il crack, ricordiamo, del credito cooperativo fiorentino, di cui Verdini è stato presidente per quasi 20 anni. Verdini è stato anche interdetto per sempre dai pubblici uffici, e quindi io mi chiedo se deve andare per esempio in anagrafe, all'anagrafe, a fare un documento nuovo. Non può farlo,
no, lì credo ci possa andare.
Cioè, ci può andare,
non
okay.
Potrebbe stare dietro allo sportello dell'anagrafe.
Ah, ok, no,
quindi non
chiaro.
Potrebbe fare i documenti per gli altri, però okay, a ritirare la carta d'identità credo ci possa andare. E comunque siamo al primo grado.
No, sì, ho capito, ma anche l'avvocato di Verdini ieri l'ha detto, e ha detto è innocente, però tecnicamente è stato condannato. Sì,
è in primo grado,
però comunque c'è una condanna.
Questo è sempre il mio animo. Mio padre, quando ero piccolo, mi diceva che avrei dovuto fare l'avvocato, probabilmente perché è un po' rompiscatola. Okay. C'è questa verba che mi porta sempre a sottolineare queste cose.
No, ma è giusto, sei giornalista, devi sottolineare, come sottolineo anch'io, d'altronde. Non è di certo comunque un buon momento per il Partito Democratico, visto anche lo scandalo delle tessere false iniziato a Napoli, che si sta allargando anche in altre regioni come la Puglia. Secondo te dovrebbe essere la contromossa del PD non perdere consensi? Cioè, quale potrebbe essere la contromossa, ecco?
Ma guarda, a questo punto io credo che serva una contromossa della politica italiana in generale, una tra virgolette rimoralizzazione del sistema. Dopo vedremo se queste accuse verranno effettivamente provate in tribunale, però credo che comunque...
Beh, ma c'è un video che lo testimonia per quanto riguarda invece le tessere false.
Effettivamente ci sono delle questioni che sono abbastanza pressanti. Io credo che serva una maggior moralità in generale. Io non sono un moralista, Marco, so che neanche tu lo sai.
Però credo che
nella cosa pubblica non si possa scherzare su questo.
No, assolutamente no.
Noi prendiamo questi temi spesso molto alla leggera, insomma lo facciamo anche perché questo è un po'
anche, sì,
il tema della nostra trasmissione.
È il blando radio show, l'ho creato proprio con questo intento qua.
Però devo dire che secondo me effettivamente oggi in Italia serve una leggera rimoralizzazione dei costumi, soprattutto per quanto riguarda la cosa pubblica.
Sì, mettiamola così. No.
Vogliamo essere buoni, dai.
Ma
ci
fermiamo lì. Più tardi con noi l'assessore del comune di Trieste, Michele Lobianco, quindi restate sempre qui al Blando Radio Show, noi torniamo tra pochissimo.
Baby! me, please. 'Cause only your good loving could set me free. Hey, hey, baby, come and satisfy the need in me. Oh, baby, come and satisfy the need in me. Oh, baby, satisfy the need in me. Hey, hey, baby, satisfy the need in me. Oh, baby, satisfy the need in me. Hey, hey, baby.
Baker Matt, baby! 16:43 minuti, torna a Trieste a tener banco la questione appalti del comune per i servizi alla collettività. Ieri c'è stata una manifestazione davanti al municipio con diverse lavoratrici e dei lavoratori della Dussmann che eroga i servizi di mensa per le scuole della città, un appalto della giunta Cosolini del 2015 per 21 milioni di euro per coprire il servizio in 42 scuole. La protesta nasce dallo stesso principio che ha causato due anni or sono un'altra protesta di dipendenti di cooperative, in particolar modo quelle delegate alle pulizie dei palazzi pubblici. In quel caso c'è stato un taglio nelle ore degli addetti che rendono quasi impossibile lo svolgimento delle mansioni, tagli alle ore per risparmiare e tenere i costi delle gare d'appalto più bassi, determinano anche non soltanto di servizi per quanto riguarda la qualità del lavoro, ma anche minori entrate in busta paga per le lavoratrici, chiaramente alcune delle quali si portano a casa tra i 300 e i 400 euro al mese. Ieri le lavoratrici sono state ascoltate dal sindaco e dall'assessore all'educazione Angela Brandi assieme al direttore generale del comune Santi Terranova. Si sta lavorando per trovare un accordo, tant'è che sembra essere scongiurato per il momento almeno il pericolo di nuovi stati di agitazione. Resta comunque di fondo l'amarezza nel vedere i lavoratori, soprattutto donne, ricevere trattamenti economici davvero bassi per lavori molto spesso pesanti. Ti chiedo, Mattia, cosa ne pensi del sistema delle cooperative in generale che si aggiudicano gli appalti nella pubblica amministrazione?
Ma al di là del sistema delle cooperative, io credo che troppo spesso il sistema degli appalti è stato sviluppato sulla base del semplice massimo ribasso, quindi le offerte che avevano un ribasso maggiore obiettivamente ottenevano l'appalto. Credo che bisognerebbe introdurre un sistema di valutazione un po' più ampio, non so se in questo caso è già così, per cui non vorrei dire qualcosa di sbagliato, però obiettivamente credo che i sistemi con cui vengono fatti questo tipo di gare d'appalto dovrebbero essere un attimo più dettagliati, più precisi del semplice ribasso.
Sì, perché si sta rischiando proprio di andare sempre di più, come dici tu, al ribasso, no?
Io credo che ci siano anche degli altri parametri.
Non aumenta la qualità, anzi peggiora, e quindi anche per i lavoratori, ovviamente entrate minori in busta paga, lavoro che diventa in certi casi anche più duro, non è
peggiora, come dire, secondo me obiettivamente per tutti, peggiora per i lavoratori, peggiora per gli utenti, perché poi obiettivamente si può risparmiare qualcosa sulla gara in se stesso, però si abbassa la qualità del servizio, anche perché è chiaro che più si scende col prezzo, da qualche parte bisogna risparmiare.
No, chiaro, guardando con attenzione i sistemi di erogazione di ore lavoro da parte delle cooperative ci si accorge comunque di condizioni impensabili. Ad esempio, ti faccio un esempio, una lavoratrice che termina alle 8:20 del mattino, dovrebbe ricominciare un altro turno in un altro sito, molto spesso anche lontano da dove si trova allo stesso identico orario, ovvero alle 8:20, cioè finisce 8:20, inizia 8:20, ma dall'altra parte della città. È possibile che si siano fatti così passi indietro per la tutela dei diritti dei lavoratori e anche la qualità del servizio, ecco.
Ma che si siano fatti dei passi indietro su certi aspetti, io sto facendo un passo avanti tenendoti ferma la sedia.
No problem.
però che si siano fatti dei passi indietro in certi aspetti della nostra vita è assolutamente vero. Parlo della nostra vita come lavoratori. Purtroppo si è passati da un periodo in cui c'era una grandissima tutela dei lavoratori assunti, in cui, a un altro in cui i lavoratori assunti sono diminuiti, si sono create delle forme di lavoro alternativa, diciamo così, e di conseguenza sono venute meno alcune tutele. Oggi c'è, spero, mi auguro, insomma, che ci sia sempre di più una spinta per dare delle tutele anche a questi lavoratori tra virgolette atipici.
Speriamo, speriamo. 16:47, noi ci fermiamo solo un secondo, spot, e poi torniamo.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato. Un giovedì da non perdere.
Radioattività.
Blando Radio Show, ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16:30. L'appuntamento con le notizie, gli ospiti, l'attualità, condotto ed ideato da Marco Vitrotti.
Condotto ed ideato da Marco Vitrotti.
Blando Radio Show è su Radioattività il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 16:30.
Alle 16:30.
Più di 50 milioni di persone stanno assistendo al lancio.
La NASA aveva un grande problema.
Trovatemi un matematico prima che i russi piantino una bandiera sulla Luna.
Ha tre donne speciali.
Sei la prima persona di colore, comportati bene.
Hanno la soluzione.
L'IBM si sbaglia.
Chiama le ragazze per controllare i numeri.
Il diritto di contare, dall'8 marzo al cinema.
Radioattività.
Cold enough to chill my bones. It feels like I don't know you anymore.
Taking time or time out, I can't take the in-between. Asking me for space here in my house, you know how to fuck with me. Acting like we're not together after everything that we've been through. Sleeping up under the covers, how am I so far away from you? Distant when we're kissing, I feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold? Chill my bones, it feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold, yeah. Whoa, yeah. Whoa, yeah. I don't understand why you're so cold.
What you holding on for? Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know.
Never thought that you was like this. I took the tag off and made you priceless. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in Ali. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on a four-letter word, but the four-letter word don't sleep.
We go in two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro, where your heart used to be. You go dig every day. I spit the fuck out to the two door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to get you spanked?
Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Blando Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
16:52 minuti, bentornati al Blando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste. E notizia di oggi è che la Fondazione Internazionale Trieste per il Progresso e la Libertà, di cui è presidente Stefano Fantoni, l'ex direttore della Sissa, ha presentato ufficialmente la candidatura ad essere capitale europea della scienza nel 2020. La proposta ha già ricevuto il sostegno della Regione, del Comune di Trieste, del Ministero dell'Università e Ricerca, oltre che a quello dell'INCE, ovvero iniziative centro europeo che ha sede proprio a Trieste. Ospitare un'iniziativa come questa sarebbe indubbiamente un ottimo biglietto da visita per l'immaginazione della città nel mondo, oltre a mettere in moto la macchina turistica e della ricettività alberghiera, dovendo ospitare oltre 4.000 delegati e centinaia di migliaia di visitatori. L'area interessata dovrebbe essere quella del Porto Vecchio, i magazzini 26, 27 e 28, e la centrale idrodinamica restaurata da poco e la sottostazione elettrica. Ti chiedo, Mattia, cosa ti sembra di questa iniziativa?
Ma guarda, Marco, mi sembra obiettivamente un'iniziativa molto valida. Io spero che per questa città ci sia un futuro radioso, e credo che la scienza sia uno dei campi nel quale questa città sta eccellendo.
In questo caso scienza che può attrarre anche turismo.
Assolutamente,
ecco.
Sì. Io credo che la scienza possa attrarre il turismo, possa attrarre in realtà anche aziende, perché poi obiettivamente bisogna fare anche il passaggio dalla scienza all'industria, non all'industria pesante intendo, ma all'industria tecnologica, e quindi credo che sia una delle risorse di questa città.
E troppo spesso. Quindi per te comunque è una chiave di lettura per un turismo dedicato alla scienza, a questa iniziativa?
Io credo che obiettivamente possa esserlo. Credo che in questo momento Trieste stia cercando una sua collocazione in vari ambiti. Credo anche che debba ancora trovarla, ad essere onesti. I campi su cui nei quali si sta guardando sono molti, la città ha molte potenzialità, però credo che debba trovare una chiave di lettura sulla quale concentrarsi, chiaro. Perché credo che stiamo guardando un po' dappertutto, però così facendo stiamo perdendo un po' la visione su uno specifico tema che invece è necessario come specializzazione per andare avanti.
Prima di passare al meteo e anche alla notizia che è arrivata poco tempo fa, poche ore fa in redazione dello sciopero dell'8 marzo degli autisti di Trieste Trasporti, vi ricordo che oggi dalle 18:30 con me medesimo in studio centrale con il buon Emilio Ripari in diretta da Bologna inizia l'avventura dell'Alma Pallacanestro Trieste nella Final Eight di Coppa Italia di Serie A2, quindi restate sempre qui su Radio Attività. Parliamo invece dello sciopero, questo sciopero di cui leggiamo il comunicato stampa. La Trieste Trasporti informa che nella giornata dell'8 marzo potranno verificarsi delle carenze sia rispetto al regolare svolgimento del servizio sia per quanto riguarda l'apertura degli sportelli al pubblico. La segreteria regionale USB, lavoro privato, di cui abbiamo parlato un attimo fa, non è USB,
non è Universal Serial Port,
infatti è
l'unione sindacale di base,
eccolo, grazie. Settore invece trasporti dell'USB in adesione allo sciopero nazionale ha proclamato per la data della festa della donna uno sciopero di 24 ore dalle ore 2 del giorno 8 marzo alle ore 2 del giorno 9 marzo per il personale viaggiante ed interno contro la violenza sulle donne, la discriminazione nei luoghi di lavoro, la chiusura dei centri antiviolenza, l'obiezione di coscienza nei servizi sanitari pubblici, contro la precarietà. È lungo questo comunicato. La privatizzazione,
perché ci sono molti problemi.
Infatti, la privatizzazione del welfare per il diritto a servizi pubblici gratuiti ed accessibili, al reddito, alla casa, al lavoro e alla parità salariale, all'educazione scolastica, alla formazione di operatori sociali. Scusate se sorrido un pochettino, però è parecchio lungo. Arriviamo alla fine, sanitari e del diritto. Per il sostegno economico per le donne che denunciano le violenze saranno garantiti esclusivamente servizi di trasporto dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 16. Un commento da parte tua, Mattia?
Ma io credo che obiettivamente sia... questo però è il mio commento personale, sì. Trovo che sia obiettivamente molto strano voler celebrare la giornata, la festa della donna l'8 marzo con uno sciopero considerando che buona parte delle persone danneggiate dallo sciopero, poi, perché poi l'obiettivo dello sciopero è quello di danneggiare l'utenza in modo da creare un disagio, saranno donne.
Infatti,
cioè, obiettivamente trovo che
sia uno sciopero contro la violenza e si lascia in strada proprio le donne, ma anche gli uomini.
Le donne e gli uomini, però
magari con bambini, passeggini a seguito, o peggio, persone anche disabili. Cioè, ti chiedo, non è forse una forma di violenza questa? Ma io, guarda, rispondere violenza con violenza.
Ma io non arrivo tanto, piuttosto, non riesco a capire il legame tra le due cose.
No, neanche io, c'è, io più che altro vorrei chiedere spiegazioni, insomma, all'USB, all'Unione Sindacale di Base, giusto?
Assolutamente.
Ho detto giusto. Vorrei, insomma, capirne di più tutto qua, anche perché, cioè, non trovo come te il nesso, e secondo me è piuttosto grave sia lasciare per strada magari donne con bambini o donne in generale, uomini anche disabili, perché ricordiamo ci sono parecchi disabili che usufruiscono dei servizi della Trieste Trasporti. Io non lo trovo molto molto bello, ecco.
Ma questo è uno sciopero che è stato proclamato, mi sembra, a livello nazionale, tra...
Sì, ho capito.
Quindi,
però
quello che io non riesco a capire effettivamente è la correlazione tra...
No, infatti il nesso non riusciamo,
esatto,
a capirlo.
Manca un po' il nesso, cioè, fermo restando che la violenza sulle donne è una delle piaghe, insomma, della società.
Assolutamente. Parlando di femminicidio, nel 2016 mi sembra che ci siano stati 640 casi in Italia, che è una cosa assurda.
Ma guarda, obiettivamente ci sono comunque troppi casi, fosse anche un solo caso, cioè, sarebbe un caso.
Basta solamente uno ed è uno di troppo. Passiamo al meteo. L'Osmer prevede per domani cieli in genere nuvolosi con vento di scirocco a tratti forte, piogge moderate soprattutto in serata e qualche temporale. Le temperature si aggireranno intorno ai 9 e gli 11 gradi per le minime e i 13 e i 15 per le massime. Quasi simile la situazione per domani, per domenica, chiedo scusa, quando saranno previsti possibili rovesci. Temperature stazionarie, tranquilli, perché lunedì torna il buon tempo e torna anche il Blando Radio Show, quindi state sereni, per citare qualcuno, no?
Un augurio inquietante.
No.
Obiettivamente, però, insomma, si prepara un bel weekend.
Sì, si prepara un bel weekend. Noi a questo punto, io ti ringrazio, Mattia, che nella seconda parte non ci sarai, grazie per questa settimana qui in studio.
Grazie a te, Marco, e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Salutiamo Paolo, che oggi aveva da fare. Noi diamo la linea al giornale radio di Radioattività e torniamo subito dopo con l'assessore del comune di Trieste, Michele Lobianco. A tra poco.
Radioattività Notizie.
Bentrovati dalla redazione.
È cominciato in procura a Roma l'interrogatorio del papà dell'ex presidente del Consiglio. Tiziano Renzi è indagato per traffico di influenze nell'ambito dell'inchiesta Consip e viene sentito dal procuratore aggiunto Paolo Ielo con l'assistenza dell'avvocato Federico Bagattini. Secondo i PM avrebbe aiutato l'imprenditore Alfredo Romeo a rafforzare i suoi contatti in Consip in cambio della promessa di soldi. Intanto la capogruppo 5 Stelle al Senato, Michela Montevecchi, ha chiesto in una lettera al presidente Grasso di convocare immediatamente la conferenza dei capigruppo per la mozione di sfiducia al ministro dello sport Luca Lotti, anche lui indagato, mentre Gianni Cuperlo del PD afferma: non chiedo le dimissioni di Lotti, ma io al posto suo un passo indietro di lato lo farei.
Incendio nel granghetto di Rignano. La procura di Foggia al momento esclude l'ipotesi che sia di natura dolosa il rogo divampato la notte scorsa in cui sono morti due migranti africani del Mali. Sulla vicenda è stata aperta un'indagine per incendio colposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Secondo quanto appreso, l'ipotesi del dolo non è mai stata avanzata né dalla procura foggiana né dai vigili del fuoco né dalle forze di polizia intervenute sul posto.
Stipendi dei politici. Nel 2016 cala vistosamente il reddito imponibile di Beppe Grillo rispetto al 2015, dai 355.247 euro ai 71.957, mentre si mantiene stabile quello di Matteo Renzi, 103.283 euro l'anno scorso, è quanto risulta dalle dichiarazioni dei redditi pubblicate online da Senato e Camera, relative anche ai dirigenti di partiti e movimenti. Nel governo la ministra Fedeli è la più ricca con oltre 180.000 euro, Padoan penultimo, il premier Gentiloni dichiara invece 109.607 euro.
E torniamo alla cronaca, 5 milioni di accessori per il carnevale contraffatti o dannosi per la salute per un valore di circa 15 milioni di euro sono stati sequestrati dalla polizia locale di Milano in due negozi e in un grande deposito vicino alla stazione centrale. Tra le merci sequestrate ci sono ad esempio mascherine in plastica realizzate con sostanze tossiche con i bordi taglienti e quindi pericolose per chi le indossa. Indumenti, costumi da carnevale, parrucche infiammabili e che si appiccicano alla pelle provocando irritazioni. Il materiale arriva per la gran parte parte dalla Cina.
Vita dura per gli italiani che fingono di risiedere all'estero. Nel mirino dell'Agenzia delle Entrate ci sono infatti capitali e redditi non dichiarati dei contribuenti italiani trasferiti oltre confine. Scatteranno i controlli su tre diverse banche dati, dalla FACTA, a cui aderiscono molti stati, ai dati sugli ex residenti dei comuni. Sono 11 gli indicatori per l'identikit del contribuente a rischio, dai contributi per la colf alle barche alla partita IVA.
In chiusura il calcio, noi non siamo stanchi e siamo pronti. Luciano Spalletti avvisa così il Napoli alle vigilia del confronto diretto all'Olimpico nell'anticipo della 27esima di campionato. Domani sarà una partita difficile, delicata, servirà attenzione, forza e qualità, aggiunge il tecnico della Roma. Dalla mia squadra mi aspetto tutta la maturità guadagnata nel percorso fatto finora. Dobbiamo giocare con le stesse possibilità che ha il Napoli, anche se ha riposato un giorno in più. Non ci garba fare compassioni agli altri, quindi si gioca la partita ad armi pari. Queste le parole di Spalletti.
Ed era l'ultima notizia, più tardi.
Radioattività.
Che profumo! Il caffè appena tostato e macinato fresco, proprio come una volta. Torrefazione Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Caffè in grani, macinato, cialde, capsule compatibili, macchine espresso e tanto altro. Consegna gratuita a Trieste. Richiedi il catalogo dei prodotti. Scrivi a Trieste @sangiustocaffè.com. Trieste @sangiustocaffè.com.
Radioattività.
Blando Radio Show e su Radioattività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Sono le 17:03.
Blando Radio Show.
Gotta get a handle on the fact that I'm too good to you.
I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. No, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it.
Lando Radio Show.
Bentornati cari amici del Lando Radio Show, allo show di Trieste per Trieste. Siamo in compagnia dell'assessore al comune di Trieste Michele Lobianco, alle risorse umane, benessere lavorativo, servizio al cittadino, affari ed educazione zoofila. Buon pomeriggio assessore.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Assessore, questa è una domanda che faccio a tutti i miei ospiti istituzionali, una piccola scheda su di sé.
Sono 52 anni, anzi a settembre compio il 52.
Complimenti, non si direbbe mai più, eh.
Amo fare sport e adesso molto concentrato sulla bici da corsa, ma ho una passione per il mondo animale, insomma, è da quando ho i calzoncini corti che faccio politica, ecco, la passione della politica. Da quando andavo a scuola, insomma, da quando anche sui banchi di scuola alle superiori,
qualcosa che l'ha travolta fin da,
certo,
giovane,
da qua, ecco, certo, dai banchi di scuola. D'altronde a scuola facevo il rappresentante di classe, di istituto, ero già lì che, insomma,
anche io
ecco, mi animavo ed ero anima sempre così rappresentativa delle varie correnti, varie tendenze, insomma, comunque degli studenti.
Quindi ha sentito fin da subito vocazione, ecco.
Ecco, bravissimo, ha usato il termine più giusto, che è vocazione barra passione politica.
Le chiedo, come ha trovato lo stato del suo assessorato quando è arrivato in comune?
Dunque, io ho fatto l'assessore alle risorse umane già 10 anni fa, perché questa è la mia seconda volta, ecco, questo, ma ci tengo anche a dire, a sottolineare un aspetto che spesso, anzi, e la ringrazio di questa trasmissione, io sono stato eletto, non nominato. Mm-hmm. Che è cosa diversa? Cioè io,
e ci sono gli assessori nominati esterni, come
esterni,
dire.
E io sono uno tra virgolette interno, nel senso che io prima faccio la campagna elettorale, questa è stata la mia quinta campagna elettorale. E quindi, avendo conseguito anche, insomma, un numero di consensi, e a un certo punto sto ricoprendo nuovamente questo assessorato. Come ho trovato? Ho trovato chiaramente una struttura amministrativa che è cambiata, nel senso che con molti pensionamenti, con un'assenza ovviamente di risorse umane, perché chiaramente negli anni, con le famose leggi contro il turnover, cioè che impedivano assunzioni, la struttura è dimagrita. Contestualmente, un'amministrazione che è coinvolta tanto e tanto di più in tantissime azioni, in tantissimi servizi in cui è impegnata. Da qui, perciò, al netto però di questa visione, è sempre un'amministrazione comunale fatta da 2.643 dipendenti impegnati.
Quindi non pochi, ecco.
Non pochi, ma perché? Ma perché sono, ecco, questa è una cosa interessante, magari noi ci troveremo anche in altre occasioni, ma spiegare che cos'è il Comune di Trieste. Il Comune di Trieste è la rieducazione, cioè le scuole, i nidi, le materne, i ricreatori, i dopolavori, il SIS, dopo scuola il SIS, la cultura, lo sport, l'anagrafe, io sono appunto assessore anche ai servizi al cittadino, l'urbanistica, i lavori pubblici, la polizia municipale. Ecco, è una grande stazione multiservizi, una grandissima stazione datoriale, e quindi sembrano grandi numeri, in realtà se lei pensa quante solo per svolgere il servizio dell'educazione, cioè per dare risposta a quello che è uno dei servizi più importanti, che è quello delle scuole materne, nidi e ricreatori, abbiamo lì quasi 800 dipendenti,
sì, insomma, chiaro, c'è bisogno,
e quindi,
insomma, di personale.
Detto questo, È chiaro che oggi servono dipendenti amministrativi, mm-hmm. Perché molti sono andati in pensione, molti ce ne andranno, e da qui insomma inizierà probabilmente, anzi quasi certamente col prossimo anno, una stagione di concorsi sul tema, mm-hmm. Ecco. Oggi abbiamo in essere una serie di concorsi a tempo determinato per dirigenti, e in un prossimo futuro ci saranno invece prima c'è un percorso giuridico che ci obbliga a fare la ricerca di mobilità all'interno della regione, comparto, come si dice, di figure di amministrativi, di funzionari e di polizia e di poliziotti municipali. Mm-hmm. Se queste fasi una volta terminate non daranno soddisfazione in termini di numeri eccetera, allora inizierà una stagione di concorsi.
Chiaro.
Questo per andare a sopperire a tantissimi anni nei quali non si è potuto assumere, e quindi adesso dobbiamo
Parlando con i suoi colleghi assessori, mm. anche l'altra settimana con il vice sindaco Roberti, sì. anche lui diceva che ha trovato una suo caso
ovviamente municipale,
parliamo di sicurezza, sì, sì. Ecco, è abbastanza rilento come assessorato, come organico e come sì. organismo, ecco.
Sì, diciamo che il tema è che vi è più che altro c'è bisogno di iniezioni di risorse fresche, ecco, sì. risorse umane, ecco.
Sì, c'è bisogno di questo famoso turnover,
insomma.
Ecco. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco al Blando Radio Show.
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato, trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Ogni giovedì dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, un giovedì da non perdere.
Restate con noi, 17:17 minuti. Subito dopo il Blando Radio Show alle 17:30 ci sarà un'intervista curata da Guido Roberti al cantante Andrea Quadrelli, che presenterà il suo CD.
Blando Radio Show.
Bentornati cari amici di Radio Attività 97.5 e 97.9, siamo con l'assessore Lo Bianco e le chiedo, assessore, quali sono le maggiori criticità riscontrate finora nel suo lavoro?
Allora, diciamo che io, sembra strano, io non trovo criticità, cioè non ho ritrovato criticità, anche perché io per carattere non amo guardare le criticità, non amo tratteggiare, inquadrare il tema problema, amo sempre dare soluzioni. Ecco, il tema criticità è semplicemente quello dovuto a, e riavvolgiamo il nastro, sempre il tema di iniettare risorse umane nuove, punto. Dopodiché mi sentirei di dire che un elemento sul quale dobbiamo e devo puntare è chiaramente ancora maggior comunicazione interna all'interno della grande amministrazione comunale, che, come vi ho detto, appunto è sfaccettata in tantissimi uffici, servizi, aree. E quindi, più che criticità, io parlerei quali sono le azioni di sviluppo. Ecco, sì. Noi abbiamo di fronte a noi delle sfide diverse. Tutte contestuali, cioè non esiste la prima, la seconda, la terza, ma possiamo dire in quella che è la manutenzione ordinaria della città, quella straordinaria, e le grandi invece sfide, che sono quelle di cui sempre si parla, no? Quindi le riqualificazioni delle grandi aree di trasformazione, anzi, che sono come sempre il Porto Vecchio. Attenzione, quello fa parte di manutenzione straordinaria. E ciò che parlo di grandi sfide sono le aree di grandi trasformazioni, che sono il Porto Vecchio, l'area di Campo Marzio, la Fiera. E in questo, perciò, questo assieme a tutto quello che appunto ho raccontato in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, assieme però a quella che è l'azione amministrativa, perché ricordiamo che il comune, come ho detto, in multiservizi compie azioni amministrative. Quindi da quelle che sono le famose carte d'identità, tutti i certificati, vede, io ho incontrato l'ordine degli avvocati, dei notai, dei commercialisti, e tra un po' incontrerò altri prestatori di interesse per velocizzare, modernizzare e tutto ciò che riguarda quello che sembra banale, ma non è assolutamente, una città di 205.000 abitanti, cioè il servizio ai cittadini di anagrafe, cioè chiunque ha bisogno di un certificato. E quindi la modernizzazione, si usa sempre il termine modernizzare, io direi logicizzare, perché sempre, io non amo sempre questi elementi, no? La riorganizzazione, la modernizzazione, no, bisogna logicizzare e offrire risposte. Allora, in questo, allora, essendo una multiservizi, ha molti sfide, molti risposte, e in questo io, come dire, ho responsabilità, perché essendo l'assessore di risorse umane e servizi, io sono l'assessore in realtà che poi ha la responsabilità in realtà di tutte queste cose. E un'ultima, però, mi sei consentito, se ho ancora qualche istante, è che oltre a tutto questo, e qui c'è l'elemento politico in senso più laico, per paradosso del tema, è tenere sempre alto il livello della nostra città in un contesto nazionale ed internazionale. Quindi il capoluogo di regione Friuli Venezia Giulia, attraverso voi, tutta l'amministrazione e tutto ciò che fa, ha una guida che io rappresento politica, che deve puntare, sta puntando ovviamente in quello che è l'indirizzo di essere, come dire, una capitale d'area centroeuropea, e quindi avere ruoli. Vede quanti livelli noi abbiamo da gestire.
Più strati, ecco, di cosa. E le chiedo, i servizi al cittadino comprendono problemi e richieste da ogni campo di interesse. Sì. Come si coordina l'attività del suo assessorato in questo senso?
Ma Vedi, per prima di, molto semplice, molto semplice. Prima di entrare qui in studio ero al telefono con il mio, uno dei dirigenti dei servizi al cittadino, cioè colui che gestisce a livello apicale, poi sotto ci sono altri funzionari, quello che è il servizio di anagrafe, il servizio che appunto produce tutta una serie di certificati. Attenzione, i certificati sono di tutti i tipi, anche quando, ahimè, uno perde il proprio carro, ci rivolge chiaramente a ecco, per i vari certificati. Noi abbiamo, guardi, dai matrimoni, dai certificati, non so, appunto, di residenza, cioè, ecco, lì si scommette veramente una grande sfida, che è quella, insomma, di rendere più veloce, ma più veloce, più logica e razionale l'amministrazione. Potrei dire che io gestisco anche quando, ecco, gli ultimi risultati Istat, e su questo preannuncio che ci sarà probabilmente tra un mese una cosa nuova, cioè faremo capire ai mezzi di informazione, perciò già vi invito sin d'ora, a cos'è, quando uno legge Istat, ma è l'Istat, siamo noi del comune, abbiamo una rete di rilevatori che tutto il mese vanno in giro a rilevare i prezzi, c'è una media statistica che viene fatta dal comune, dai miei dipendenti, e viene prodotta, ecco, quindi i cittadini che sono adesso all'ascolto di Radioattività devono sapere che quei dati non è che cadano da un ente astratto, ma da dipendenti del comune di Trieste.
Okay, cioè, quindi dall'interno.
Ecco, perciò vede, uno pensa il comune non è solo, ecco, le buche sulle strade e quelle bisogna sempre tapparle.
Ma sa anche di cosa vai, cosa non
ha anche questo, cioè l'ufficio statistica del comune, ecco, per dire un altro servizio che sembra quelle cose oscure, ma invece serve.
No, penso che serve, insomma.
No, serve, e anche non solo serve, ma è obbligo per legge. È obbligo,
chiaro,
per legge.
Se posso anche farle vedere quello che funziona, quello che non funziona, si può migliorare, chiaramente.
Ecco, quindi su questi temi noi, perciò, oltre alle cose così che sembrano quelle più semplici, abbiamo ovviamente
anche
a gestire
questo. Noi ci fermiamo solo un secondo, torniamo tra poco, sempre qui su Radioattività.
Lando Radio Show e su Radioattività ogni lunedì, mercoledì, venerdì alle 16:30.
She's everybody's type. She's a queen of the city, but she don't believe the hype. She's got her own elevation, holy motivation. So I wrote some letters on big bold
type. I got faith in you, baby. I got faith.
Making my mission make her feel alright. He's a 12 on a 10 point, rocking out to his joint.
Blando Radio Show e su Radio Attività il lunedì, il mercoledì e il venerdì.
Bentornati al Blando Radio Show, allo show di Trieste per Trieste, sulla radio di Trieste. Siamo con l'assessore Lobianco. Le chiedo, abbiamo assistito spesso comunque alla visita anche in alcune parti non troppo decentrate della città di Cinghiali, che dal Carso si calano tra le case in cerca di cibo. Quali sono le azioni pensate per arginare il fenomeno?
Allora, intanto bisogna specificare che il tema Cinghiali è un tema di competenza, che era, chiedo scusa, di competenza della provincia. Voi sapete che, anzi è noto che la provincia è stata sciolta, quindi la competenza è andata alla regione e quindi se ne occupa
a causa delle urti,
a causa della riforma appunto dell'assessore Panontin, insomma, che del presidente Seracchiani, che hanno voluto appunto voi abolire le e abolire province e creare questo altro organo, yes, spurio, insomma un organo strano, vedremo, speriamo bene, insomma, come andrà. Quindi ahimè il comune in questo si occupa di animali d'affezione, non di cinghiali. Io nella mia memoria ce l'ho anche da qualche parte nel mio cellulare una foto bellissima di un cinghiale che andava in un edicola a Borgo San Sergio a documentarsi, probabilmente a leggersi un giornale. Allora, a parte gli scherzi, perché chiaramente i cinghiali provocano ovviamente tutta una serie di, insomma, di danni, è chiaro che una delle prime cose che io mi sento di dire è quello di evitare di dar mangiare ai cinghiali, perché il problema, noi abbiamo fatto un rinascimento, evitato da dar mangiare, insomma, no? Perché se tu crei, se uno dà da mangiare, i cinghiali vengono a valle. Io potrei dire, se ho qualche istante, che sempre però causa dell'uomo quello che è accaduto, perché... quando sono scappati i primi cinghiali, peraltro sulla cava Facannoni, che venivano allevati da colui che aveva lì la cava, da lì sono usciti, sono proliferati, c'è stata secondo me in quell'epoca c'è stato un errore nel cacciare e nell'uccidere, ahimè, le matriarche, perché il sistema dei cinghiali è matriarcale, sì. No? Adesso non voglio andare ad annoiare un po', allora lì si sono proliferate tantissimo e poi si è andato a dar da mangiare, non si deve, perciò invito veramente i cittadini a non dar da mangiare i cinghiali, a non dar da mangiare assolutamente e a cercare di allontanare il più possibile.
Cercherei l'offerta, come dire,
quanto dare a mangiare un colombo, andare a mangiare i passerotti, ma
però anche il problema dei gabbiani, per esempio, io ho tanti vicini che danno da mangiare i gabbiani, è diventato,
allora, posto che si altera il sistema,
un bel problema,
si altera proprio un sistema, no, di vita naturale degli animali, se tu devi mangiare gli altri, cioè altri, e guarda che io amo gli animali, sono una persona,
chiaro.
È noto, riconosciuto,
altre cose comunque, le recenti stime parlano quasi di 20.000, lei diceva 22.000 cani,
noi abbiamo
i gatti nelle case di Trieste.
Passando invece agli animali di affezione, è una città straordinaria dove abbiamo ben 22.000 cani censiti, cioè che hanno la loro carta d'identità, per dire, insomma, no? Iscritti all'anagrafe canina.
Yes.
Sono stimati,
sono
stimati quasi il triplo di gatti, stimato, ma è una stima, ma se non il triplo sicuramente più del doppio di gatti, no? Nelle case, prendiamo gatto domestico, e invece abbiamo qualcosa come 600 colonie feline in tutta la città, con dei gattari che si attestano sulla centinaia, una centinaia di gattari, tra dei quali la stragrande maggioranza con un tesserino, perché ha fatto un corso in comune, ecco, che hanno proprio l'attestazione di gattaro.
Ok, io colgo l'occasione di salutare i miei due gatti a casa, i miei due bassotti,
ecco,
vedi a casa, che mi stanno ascoltando in questo momento,
in questo
qua.
Momento, vedi che era la nuova. Ecco, avevo ragione nella stima, almeno due gatti per casa abbiamo,
appunto.
Quindi è questo.
Quali sono le competenze del servizio di educazione zoofila?
Ma guardi, allora, come ho detto prima, come può essere, ecco già il nome, a fare educazione zoofila è un ufficio molto complesso, devo dire la verità, sembra banale ma non lo è. Perché? Perché gestire 22.000 cani e altri che arrivano è difficile, sembra, sa perché?
No,
perché
immagino,
cosa
non...
accade? Allora, grazie al cielo noi non abbiamo il fenomeno dell'abbandono, è sempre meno, insomma non c'è più, ma dobbiamo gestire un fenomeno diverso, che è quello, anzi due fenomeni diversi, che è quello del passaggio di proprietà di un cane, cioè se oggi non c'è l'abbandono ma c'è uno che non vuole più il proprio cane, lo cede ad un'altra persona, allora noi dobbiamo seguire per il bene di quel cane ovviamente il percorso a livello giuridico.
Chiaro.
Noi dobbiamo avere tutti i dati di partenza e arrivo, di, insomma, di cambio di famiglia di un cane. Ecco, questo non è cosa da poco, perché noi ci teniamo ovviamente al bene innanzitutto dell'animale, quindi gestire. E poi abbiamo un fenomeno che so è dilagante delle adozioni online, di quelle che sono le staffette. Allora anche dietro a questo, allora, ovviamente come sempre in tutti i sistemi ci sono gli elementi di positività ma ahimè anche quelli di negatività, allora capire da chi c'è dietro a queste organizzazioni che spostano questi animali e capire anche che questo percorso sia un percorso veramente come dire, che è spinto da valori, da principi sani, ecco quello è anche un'attenzione che questo ufficio ci mette. E poi la gestione invece è quella ancora più triste del rifiuto di un cane, oggi molto meno, ma c'è chi rifiuta, cioè viene in comune e dice io il mio cane non lo voglio più, ecco lo rifiuta, ormai la rinuncia, chiedo scusa.
Ci sono casi?
Ci sono stati, noi cerchiamo di arginarli più possibilmente ed evitiamo che questo accada, perché sennò il percorso è di portarli nel nostro canile convenzionato. E questo è una, ecco, perciò queste dipendenti che io desidero elogiare, che sono all'ufficio zoofilo, cercano disperatamente di evitare che tutto accada. Mi sia consentito, approfitto del vostro microfono prezioso per anche ringraziare veramente tutti coloro qua, cioè tutti i volontari, perché c'è tutto un mondo di volontariato attorno che evita appunto che i cani vengano abbandonati, rinunciati, eccetera. E così pure anche tutti i gattari che cercano di dare, insomma di aiutare questi coloro i quali sulla strada, insomma, i gatti hanno una vita molto complessa in strada, ecco, devono stare attenti a essere investiti.
I miei due che ho a casa erano di strada,
ecco,
no? Accolti dopo.
Vede, ecco, bravissimo.
No, le chiedo brevemente, prima di salutarci, che abbiamo pochissimo tempo, quali sono le prossime iniziative da segnalare? Invece
sempre su questo tema io ho in mente di ripristinare un premio che è stato abbandonato, che è il premio Miranda Rotteri Buoni della Strada, con il quale andrò a premiare chi si è distinto nell'aiutare, appunto nel salvare, ecco, e in più anche una campagna sempre contro la rinuncia, l'abbandono, eccetera eccetera.
Ok, perfetto, io la ringrazio tantissimo assessore Lobianco, spero di riaverla.
No, quando volete io sono qua a disposizione.
Grazie ancora, io vi ricordo che la puntata di oggi sarà disponibile alle ore 22 in replica e a partire da domani in podcast ci sarà un'ulteriore replica del programma alle ore 11 domenica. Da Marco Vitrotti buona serata a tutti.
Lando Radio Show, lo show di Trieste per Trieste, su attualità e notizie dal territorio.
È un evento in collaborazione con...
Vieni a Muggia il giovedì, c'è il mercato. Da 60 anni il mercato di Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere. Trovi abbigliamento, prodotti locali dalle migliori aziende agricole, casalinghi, tutto ciò che cerchi. Una tradizione irrinunciabile per tantissimi clienti affezionati che arrivano da tutta la provincia e dall'Istria. Ogni giovedì, dalle 8 alle 13 a Muggia, nei pressi della stazione delle Corriere, c'è il mercato, con possibilità di ampio parcheggio e anche con pochi euro trovi davvero di tutto. Mercato di Muggia, un giovedì da non perdere.
Radioattività.